Ecco carissimi, allora siamo qua in tempo di vacanze, in questa 16ª domenica in tempo ordinario. Domani, domenica, sarà la 16ª domenica in tempo ordinario. E oggi abbiamo anche la grande festa, Sant'Elia, profeta, un profeta di fuoco, tutto fuoco. È uno dei pochissimi profeti citati anche nel Nuovo Testamento. È citato nella trasfigurazione di Gesù che è comparso assieme a Mosè. E Pietro aveva detto: facciamo tre tende, una per Mosè, una per Elia. Pietro voleva fare la tenda anche per Elia, e Elia non aveva assolutamente bisogno, anzi, Elia è partito su un carro di fuoco. E io dico sempre: se vedo il carro di fuoco di Elia passare per qua in questi paraggi, faccio autostop. Allora, torniamo al Nuovo Testamento e leggiamo il Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose, parola del Signore. Ecco carissimi, allora in questo tempo di vacanza, in questo tempo di relax, anche il Vangelo è in sintonia con l'attuale pausa estiva. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato, ed egli li invitò ad andare in un luogo deserto per riposare un po'. Ma che bel tempo era quello! Potersi riunire addirittura attorno al maestro in persona e fare revisione di vita con lui. Raccontargli tutto ciò che si è fatto e sentirsi al centro della sua attenzione, sentirsi capiti, incoraggiati, spronati, ma anche invitati a riposarsi un po' in un luogo appartato e solitario. Vedete cosa dice il Signore? Dice il verbo contrario che diciamo noi quando andiamo in vacanza, quando andiamo in ferie che spesso si trasformano in furie. Quanti dicono che tornano più stanchi di prima invece di andarsi a riposare? Perché? Perché bisogna usare il verbo che dice Gesù, non andate. Quando si va in vacanza si usa il verbo andare, si va di qua, si va di là, si va in montagna, si va al mare, si va in Svizzera, si va in Francia. Gesù dice venite. Ecco il verbo che dobbiamo usare, venite, cioè Gesù dice anche a noi venite a me, se volete riposarvi un po', venite a me. E allora sperimenterete quel riposo che non trovate andando di qua e di là. E c'è più che mai bisogno oggi, lo diceva ieri nel Vangelo, che si è stanchi, faticati e oppressi. Venite a me voi tutti che siete faticati e oppressi e io vi ristorerò. Venite in disparte a riposarvi un po'. Oh, ma che bello questa comprensione del maestro, che erano stanchi, ma c'è scritto nel Vangelo che non avevano neanche tempo di mangiare, erano talmente ricercati dalla folla. E qui vediamo questa premurosa attenzione da parte del maestro verso i suoi, attento alle loro esigenze anche corporali, diciamo, come il migliore dei padri che comprende anche le loro stanchezze. Ed era contento di starli ad ascoltare, ascoltare ciò che avevano da dirgli. Questa volta è lui che ascolta, lui che è il maestro, quindi il maestro di solito insegna e parla. Ora tace e ascolta. Ecco, la capacità di ascolto è forse ciò di cui ha più bisogno il mondo di oggi. L'uomo moderno, stanco, stressato, non ha tanto bisogno di una parola quanto di un orecchio che ascolti. E non solo l'uomo moderno, ma anche i contemporanei di Gesù erano tutti contenti che il loro maestro li stesse ad ascoltare e li invitasse a riposarsi un po', perché la folla che andava da loro era così tanta che appunto non avevano nemmeno più il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte. Domenica scorsa avevamo visto che il corredo per gli apostoli partiti a due ad annunciare la buona novella doveva essere ridotto al minimo, un bastone, una tunica, perché sicuramente non sono i mezzi nei grandi apparati che convertono i cuori, ma la grazia che si manifesta nella semplicità di vita è più efficace di tanti discorsi altisonanti. E avevamo visto come l'Apostolo non debba cercare altre garanzie e sicurezze al di fuori della grazia. Oggi vediamo che gli Apostoli non devono appoggiarsi sul loro operato e sul bene fatto, ma devono risalire al donatore di ogni grazia. Venite in disparte con me, cioè prima di tutto ristabilite la comunione con me e ricentrate il vostro obiettivo sull'unico necessario perché il vostro operato sia efficace. Cioè, in altre parole, non ricercate il consenso umano che oggi c'è e domani chissà. All'Osanna può sempre seguire un crucifigio, Gesù il giorno che l'hanno portato in trionfo e il giorno che l'hanno condannato. Dio solo non delude mai, e chiediamo questa grazia di rivolgerci sempre a Lui. E mi ha colpito in questo brano di Vangelo, in questo versetto, molti però li videro partire e capirono, e da tutte le parti cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Vi dicevo già l'altra volta, è tempo di vacanza, dobbiamo imparare a fare due cose. Prima andare a piedi, vedete che a piedi si arriva prima. Sono arrivati prima quelli che andavano a piedi, li hanno preceduti quelli che andavano in barca. A piedi si va più veloci che in barca, e chi a cavallo? San Paolo incominciò a percorrere le strade del mondo dopo che fu sbalzato da cavallo, quindi era a piedi. E qui vediamo che quando Gesù e gli altri arrivarono, Gesù aveva detto: venite in un luogo disparte, solitario, a riposarvi un po'. Altro che luogo solitario, era strapieno di gente. E Gesù si commosse perché erano come pecore senza pastore. E si mise ad insegnare loro molte cose. Ecco che il maestro, dopo aver ascoltato i suoi discepoli e aver sperato invano di trovare un luogo solitario, perché anche lui avrà avuto bisogno di riposarsi, si rimette a fare il maestro e ad insegnare alle folle, preso da compassione. Ecco il tratto più ricorrente e finalizzante degli atteggiamenti di Gesù, la compassione. Preso da compassione guariva i malati, moltiplicava i pani e i pesci, cacciava gli spiriti immondi. E noi, discepoli moderni, tecnologici, ci lasciamo ancora prendere, siamo ancora convinti che la soluzione a tutti i nostri problemi sia ricorrere a Lui, al Maestro. Di Maestro ce n'è uno solo. E, come vi dicevo l'altra volta, dobbiamo imparare due cose, una andare a piedi e l'altra a contare fino a una cifra strabiliante. Quale? Contare fino a zero. Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Ma se arriviamo a contare fino a zero, poi ci mettiamo Lui davanti, che è l'uno, allora più zeri accumuliamo, più la cifra diventa strabiliante. E solo così vinceremo le paure. Siamo in tempi in cui calamitosi, in cui anche le notizie, soprattutto le notizie diffuse dai media, spaventano più che più che altro spaventano e basta. E l'importante è guardare a colui che può vincere tutto. L'importante è non lasciar passare la paura al volante, che rimanga dietro con la cintura ben stretta e che non passi al volante. E noi dobbiamo connetterci a lui per sconfiggere la paura, per sconfiggere tutte queste angosce che ci prendono vedendo le cose come vanno. Ma oggi vorrei allacciarmi alla prima, alla festa di Sant'Elia profeta, che Elia compare nel Nuovo Testamento alla trasfigurazione di Gesù con Mosè. E poi Elia è uno dei tre dell'Antico Testamento che non è morto, è sparito su un carro di fuoco. È sparito su un carro di fuoco. L'altro che non è morto, che precede Elia, è Enoch. E il terzo è Melchisedec, senza padre, senza madre, senza inizio di vita, senza fine di giorni, un personaggio misteriosissimo, Melchisedec. E voglio raccontarvi la storia di uno che ha avuto una trasfigurazione, è stato trasfigurato su questa terra, un santo straordinario. E ieri era l'anniversario della sua solenne canonizzazione, avvenuta in Russia nel 1903, presente tutta la corte imperiale, lo zar, la zarina, centinaia di migliaia di pellegrini, miracoli di guarigioni, miracoli ci sono stati. E questo è San Serafino di Saro, ieri 19 luglio era proprio l'anniversario della sua solenne canonizzazione. E San Serafino di Saro è il santo più acclamato della Russia, più conosciuto della Russia, e aveva dono, era un taumaturgo, aveva doni carismatici, aveva guarito un signorotto del luogo che era affetto da non so quante malattie, alcuni dicono la sclerosi, la placche, ma ne aveva più di una, era portato in barella dai suoi servi. E lo portarono a Saro da San Serafino e San Serafino lo guarì. E questo si alzò e si mise a camminare. E dopo tornava regolarmente, dopo la guarigione, si chiamava Nikola Motovilov, questo signorotto russo. Dopo la guarigione, Motovilov cominciò a frequentare molto spesso il monastero di Sarov. E durante un colloquio con lo Starets, alla fine del novembre 1831, vide uno spettacolo incredibile. E racconta così: era una giornata nuvolosa, la terra era tutta ricoperta dalla neve ormai alta che continuava a cadere, allorché padre Serafino mi fece sedere accanto a lui su un tronco e mi disse: «Il Signore mi ha rivelato che voi, fin dalla fanciullezza, desideravate conoscere quale fosse il fine della vita cristiana. Vi consigliarono di frequentare la Chiesa, di pregare, di fare buone azioni, perché dicevano che in ciò consisteva il fine della vita cristiana. Ma questa risposta non vi aveva mai soddisfatto. In realtà, la preghiera, le veglie e tutte le altre forme di devozione, le buone opere, sono buone, ma il fine della nostra vita non consiste solo nell'adempimento di queste pratiche, perché esse sono semplicemente dei mezzi. Il vero scopo della vita cristiana, sentite, consiste nell'acquisizione dello Spirito Santo. Una buona azione apporta i frutti dello Spirito Santo solo quando è compiuta per amore di Cristo. Perciò l'acquisto di questo Spirito è il fine della vostra vita. E Nikola Motovilov non capiva molto questo discorso e dice: ma perché dite che si deve acquistare lo Spirito Santo? A me non è chiaro. E Serafino disse: acquistare significa guadagnare, nella misura in cui tu voi fate una buona azione per amore di Dio, ricevete in cambio lo Spirito Santo. Anche lo Spirito Santo è un capitale, per di più un grande capitale, è un patrimonio che non viene mai meno. Ogni azione compiuta per amore di Dio, per amore di Cristo, apporta la grazia dello Spirito Santo. In ogni caso, il modo più facile per ottenerlo è la preghiera, perché essa è un'arma che abbiamo sempre a disposizione. Può accadere che voi desideriate andare in chiesa, ma che questa non si avvicina, che non possiate andare, o che desideriate fare l'elemosina, ma che non ci sia nessuno. Può darsi che desideriate essere senza difetto, ma non ne abbiate la forza. Invece la possibilità di pregare non manca mai. La preghiera è accessibile a tutti, sia a chi è dotto, sia a chi è dotto, a chi è ignorante, al forte, al debole, al sano, al malato, al giusto e al peccatore. La potenza della preghiera è enorme, essa deriva dallo Spirito Santo. E Nicola a un certo punto interloquiva: padre, voi parlate sempre di quanto è importante guadagnarsi la grazia dello Spirito Santo, ma come faccio a vederlo? Le opere buone sono visibili, ma forse lo Spirito Santo si può vedere? Come posso sapere se esso è in me o no? Rispose Serafino: la grazia dello Spirito Santo che ci è data nel battesimo splende nei nostri cuori. Essa si manifesta con un indicibile splendore a coloro attraverso i quali il Signore manifesta la sua presenza. A quel punto Padre Serafino mi pose la mano sulla spalla e mi disse: amico mio, tutti e due siamo nello Spirito Santo, perché non mi guardate? Padre, gli risposi, non posso guardarvi perché il vostro volto è divenuto più splendente del sole e gli occhi mi si abbagliano. Non temete, amico mio, perché anche voi siete splendente come me. Anche voi ora siete pieno di Spirito Santo, perché altrimenti non mi potreste vedere quale sono. E piegatosi verso di me, mormorò dolcemente al mio orecchio: con tutto il cuore ho pregato il Signore di concederci questa grazia di vedere con gli occhi corporei questa discesa dello Spirito Santo, ed ecco la pietà celeste ha confortato il mio cuore come una madre terrena consola i suoi figli. Perciò, amico mio, non abbiate paura di nulla, il Signore è con noi. Io allora lo guardai e sussultai. Pensate, in mezzo al sole, che è nel massimo splendore a mezzogiorno, vedete il volto dell'uomo che sta parlando col voi, vedete il movimento delle sue labbra e l'espressione dei suoi occhi, sentite la sua voce, percepite la sua mano appoggiata sulla vostra, ma non vedete né quella mano né quel volto, perché vedete soltanto quello splendore accecante che si diffonde dappertutto. E Serafino mi chiede: che cosa provate ancora? Una gioia immensa, una quiete immensa. Ecco, vedete i frutti dello Spirito Santo, la gioia e la pace, poi un indicibile calore. Insomma, è stata una trasfigurazione che il Signore ha concesso a San Serafino, ma il sunto, diciamo così, il succo che possiamo prendere per noi è questo. Ogni azione nostra, ogni preghiera deve essere fatta per amore di Dio. Solo così riceviamo in cambio lo Spirito Santo. È come un commercio, come diceva San Serafino. Se non la facciamo per amore di Dio, la facciamo, non lo so, perché la dobbiamo fare, anche semplicemente per fare il nostro dovere, non c'è la retta intenzione, non ci viene lo Spirito Santo. Quindi qualsiasi cosa facciamo, dobbiamo farlo per amore di Dio, e così ci verrà dato lo Spirito Santo. E così capiterà che, perché a volte mi chiedono, ma come mai che ogni tanto mi sento trasportata o sento il fervore nella preghiera e ogni tanto sono freddo come una lastra di ghiaccio? Dico, ma perché c'è scritto nel Vangelo Bisogna che lo Spirito Santo prenda dimora in noi, perché finché va e viene noi siamo soggetti a questi sbalzi. Ma il Signore dice: dove due o tre, quando uno mi ama, verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Ecco spiegata la situazione. Finché Lui non fa dimora, noi saremo soggetti a queste alternanze, ma quando Lui verrà ad abitare e fare dimora in noi, allora avremo sempre fuoco dello Spirito, non saremo mai più orfani di questa presenza. E allora chiediamo anche per intercessione di San Serafino questa grazia straordinaria, perché lui è proprio il rivelatore dello Spirito Santo, del battesimo dello Spirito Santo. E voglio leggervi ancora un fatto. L'altra volta vi ho citato questa riconciliazione della natura con l'uomo. I santi avevano bestie feroci che li trattavano come amici, e lui era nella foresta russa e c'era un orso che veniva a visitarlo, e c'è una monaca che racconta quello che gli era successo un giorno che era andata a trovarlo. Aspetta, non la trovo più. Una monaca del monastero raccontava questo miracoloso esempio. Andai da padre Serafino, giunta davanti alla sua cella, recitai come di consueto la preghiera davanti alla porta e dopo avermi risposto amen, mi si fece incontro come un padre affettuoso e dopo avermi presa per mano mi condusse nella sua cella. Dopo che fummo entrato mi disse: ecco gioia mia, ecco lui chiamava tutti, gioia mia, Cristo è risorto, ecco gioia mia, è tutto il giorno che ti attendo. A un certo punto mi condusse davanti all'icona della Vergine e disse: inginocchiati e bacia, la regina del cielo ti conforterà. A un certo punto vidi improvvisamente lo starez che sedeva su un tronco vicino alla sua cella, accanto ad un enorme orso. Morivo dalla paura e gli gridai con tutte le mie forze: padre, muoio! E Candi, padre Serafino, al mio grido diede un colpetto all'orso e gli fece un cenno con la mano. L'orso, come se fosse un essere dotato di intelligenza, se ne andò subito nel bosco, dirigendosi dalla parte indicatagli dallo starez. A quella vista tremavo di paura e quando lo starez mi si avvicinò esortandomi a non temere, continuavo: ho paura, ho paura! Allora lo starez mi disse: no, non aver paura! Mi condusse al tronco sul quale precedentemente stava seduto e dopo aver pregato il Signore mi ci fece sedere sopra. Ma ci eravamo appena seduti quando riapparve l'orso. Accostandosi a padre Serafino si accucciò ai suoi piedi. Io, trovandomi vicina ad un animale tanto terribile, fui terrorizzata, ma poi vidi che lo starez si comportava con lui senza timore come con un mite agnello e che addirittura gli dava da mangiare il pane con le mani. In quel momento il volto del mio grande padre mi sembrò degno di particolare meraviglia, era luminoso e glorioso come quello di un angelo. Ecco, vedete quante trasfigurazioni ha avuto San Serafino. Ecco, queste sono grazie straordinarie che il Signore dà a qualcuno, ma ci rivela che lo Spirito Santo vuole venire a abitare in noi, vuole prendere dimora presso di noi, vuole farci sentire l'amore del Padre, vuole farci sentire tutti i benefici di questa presenza dimorante in noi, di questa presenza che può liberarci da ogni male spirituale, ma ogni male anche fisico. Serafino ha guarito, ha fatto un sacco di guarigioni. Poi Serafino ha visto 12 volte la Madonna. Una volta che l'ha vista, una delle volte che l'ha vista, aveva uno scettro in mano, con quello scettro colpì il terreno, ne scaturì una fonte che è diventata la Lourdes russa. Hanno fatto dei padiglioni, l'hanno canalizzata e ci sono tante guarigioni vanno a bagnarsi a quell'acqua, la fonte della Vergine, e ci sono tante guarigioni che avvengono. Quindi il Signore attraverso questi grandi, diciamo, questi grandi carismatici, comunque si fa vicino a tutti noi, perché andavano da Serafino, i poveri, i malati, quelli che avevano proprio bisogno, come questo Nicola Motovio, che ha avuto questa grande guarigione dalla sclerosi, da tante altre malattie. E vedete che il Signore vuol sempre beneficare i suoi figli. Noi non dobbiamo mai dubitarlo, dobbiamo andare a Lui con fede, fare tutto per amore suo, e così otterremo lo Spirito Santo che verrà a dimorare in noi, e allora sperimenteremo anche noi tutti questi benefici che hanno sperimentato i grandi santi. E quindi, visto che vi ho parlato dello Spirito Santo, vi leggo una preghiera, ho un libro, tutto un raggio della tua luce, preghiera allo Spirito Santo, che sono bellissime queste preghiere. Questa si intitola Sgorga o sorgente senza fine. Spirito Santo, verità di Dio, mostra la tua aurora su questa mia anima, parola di Dio e luce interiore, sveglia il mio spirito e rischiara la mia vista. Spirito Santo, amore di Dio, ardi in questo mio cuore, accendi ogni santo desiderio, consumami nel tuo puro fuoco. Spirito Santo, potenza di Dio, riempi e tempra questa mia volontà. Fa che io viva rafforzato da te, che sopporti con coraggio e lotti degnamente. Spirito Santo, giustizia di Dio, o Re che regni nella mia coscienza, sii la mia legge e io sarò vincolato a te con forza e libero per sempre. Spirito Santo, pace di Dio, quieta questo mio irrequieto cuore. Parla per calmare questo agitato mare che nella tua tranquillità si può placare. Spirito Santo, gioia di Dio, rallegra questo mio cuore. Lungo cammini deserti io canto. Sgorga o sorgente, sgorga senza fine. Amen, amen. Ecco, carissimo, allora passo alla vitamina spirituale. Cosa devi fare per diventare saggio? L'ho intitolata così. Osservare la legge del Signore. Osserva la legge del Signore, perché la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. Ecco, e questo lo trovate nel Salmo 19. Andate a leggere il Salmo 19. Ecco, carissimi, allora se avete bisogno di chiarimenti, di domande, qualcosa, il mio sito è incamminocongesù.org, lì c'è anche il numero di telefono e mi potete chiamare e potete anche risentire gli audio. E adesso vi auguro una buona domenica nella festa di Sant'Elia profeta. Ciao a tutti da Vilma.